Grazie davvero. Per prima cosa permettetemi seriamente di ringraziare voi tutti che siete qui, chi ha parlato, sicuramente anche il dottor Montroni che ha lavorato a preparare questo incontro, sicuramente l'editore Francesco Mondadori. Si fa in genere nelle presentazioni dei libri, però in realtà è un fatto più profondo, perché se non mi avessero fortemente, pazientemente cercato per finire questo libro, perché quando sono entrato in Parlamento era quasi finito e poi ci sono voluti altri 2 anni. Perché non c'è il tempo, perché do una notizia che forse è sconosciuta, ma in Parlamento si lavora, questo lo dico da chi non ne sapeva nulla. Sono entrato, ero convinto, mi avevo letto sul giornale che non si fa nulla, vi devo dire che in realtà si lavora tantissimo. E allora non ci sarebbe stato questo libro senza l'insistenza dell'editore, giovane editore, editore prestigioso, non è solo un cognome, è una scelta di vita, provare a essere un editore indipendente che diffonde cose utili. Questo è un sogno. Allora io per prima cosa faccio questi ringraziamenti e poi entro e vi dico semplicemente perché esiste questo libro. Ma intanto io rivendico il titolo, è un libro sulla vita, è un libro dove c'è tanta vita, è un libro che a un certo punto ho sentito la necessità di scrivere, perché ci sono delle cose imparate sulla vita frequentando il braccio della morte, frequentando le persone condannate a morte, frequentando le famiglie delle vittime che sono passate per la rabbia, per il dolore, per la disperazione, ma anche per il percorso alla fine di perdono e riconciliazione. La quantità di umanità che ho trovato nel braccio della morte, là dove sembra che tutto il male deve essere dentro e tutto il bianco deve essere fuori, a un certo punto io dovevo raccontarlo. Dovevo raccontarlo perché non tanti avevano avuto questa possibilità, lo dovevo ai miei amici della comunità di Sant'Egidio, a quelli che sono in corrispondenza con i condannati a morte, a quelli che si sono mobilitati in centinaia, migliaia di città, e lo dovevo anche per dire: guardate che il mondo si può cambiare. Cioè, questo libro paradossalmente è molto simile a un altro libro che qui a Bologna non è conosciuto, è un libro che si chiama Dove? Mangiare, dormire, lavarsi. È la cosiddetta guida Michelin per i barboni, e cioè la guida ai servizi gratuiti nella città di Roma. Perché? Perché le persone che vivono in strada confidavano a qualcuno dei miei amici i propri circuiti di sopravvivenza. Allora chi andava lì a quella mensa, chi andava a prendere un panino, chi una coperta in quel punto, a quell'ora. Solo che piano piano abbiamo scoperto che noi eravamo gli unici depositari di tutti i segreti, e quindi abbiamo dovuto scrivere quella guida per che questi segreti fossero a disposizione di tutti, e quella è diventata ogni anno da più di 20 anni la guida alla sopravvivenza della città di Roma, ed è gratuita. Questo libro è la stessa cosa, perché cominciando la battaglia sulla pena di morte ho scoperto che il movimento mondiale era completamente diviso. C'erano quelli per la moratoria, c'erano quelli per l'abolizione, poi c'erano quelli bravissime persone che si battevano per un caso, poi c'erano persone onestissime che erano favorevoli alla pena di morte, poi c'erano gli americani che erano convinti che l'America è un mondo tutto a sé, cioè che quello che accade nel resto del mondo mai influenzerà l'America. Non era vero neanche quello, perché abbiamo creato la prima coalizione mondiale contro la pena di morte, è nata nel 2002, è nata a Sant'Egidio, ma dal mettere insieme queste differenze. Poi è accaduto che anche in America si sono accorti che non era vero che quello che accade nel resto del mondo non ha incidenza negli Stati Uniti, perché poi 2 volte la Corte Suprema degli Stati Uniti, quando ha abolito la pena, ha reso incostituzionale La pena di morte per i disabili mentali e per chi era minorenne al tempo del crimine, ha citato, contraddicendo se stessa, perché si era pronunciata prima dicendo che era normale, che era costituzionale, ma si è contraddetta e l'ha potuto fare dicendo perché sono cambiati gli standard internazionali di accettabilità morale. Quindi è il mondo che è cambiato, anche noi registriamo che il mondo è cambiato. Quello che ci sembrava normale prima, oggi non è più normale. Allora, e poi il braccio della morte, e come in diversi paesi del mondo, ogni paese del mondo è convinto che è diverso dall'altro e che quindi non potrà mai valere in quel paese quello che è valso per abolire la pena di morte in un altro paese. Non è vero neanche quello. Poi che per cambiare la pena di morte bisogna prima aspettare che cambi l'opinione pubblica e poi si cambia la pena di morte. Ma non è vero neanche quello. In alcuni paesi è la leadership coraggiosa che ha permesso un cambiamento. Penso alla Francia. 30 anni fa Mitterrand, Badinter, hanno abolito la pena di morte quando la Francia era spaccata metà e metà. E dopo la Francia, in maniera cospicua, è passata adesso un paese più favorevole all'abolizione della pena di morte. Ma è verissimo che se c'è un crimine efferato, se ci stanno dei bambini che soffrono in maniera terribile e se in quel momento si fa un referendum o un sondaggio, una larghissima parte della popolazione dice beh, però bisogna fare un'eccezione, in certi casi bisogna ritornare alla pena di morte. Ma è proprio per questo che esistono le leggi. La legge è quello che ci difende dai nostri bassi istinti. Però questa convinzione, in un tempo in cui la politica spesso diventa seguire i sondaggi e non precederli, quando la politica diventa followership e non leadership, allora è un bel problema. Per questo è importante fissare uno standard. E per questo è stata importante la battaglia delle Nazioni Unite, è importante continuarla. E l'Italia lo sta facendo ormai in maniera ufficiale, come un pilastro della propria diplomazia umanitaria, non come un fatto occasionale. E nell'ultimo, un anno fa, nella precedente risoluzione, si è arrivati a 117 voti favorevoli alla risoluzione, con un balzo di 6 voti, cioè il balzo più grande dopo il primo fatto quando ancora l'Italia era stata protagonista durante il semestre di vita italiana proprio per le Nazioni Unite. Ecco, allora io ho sentito il dovere di scrivere questo libro, ripeto, è un libro sull'arte di vivere. Si conclude con un capitolo, è 13 modi per vivere senza pena di morte, e non è un sogno soltanto. Nel 1975, quando si è firmata la conferenza di Helsinki, erano appena 16 i paesi del mondo che avevano abolito la pena di morte. Oggi sono circa 100 che l'hanno abolita e 50 in pratica o per legge da più di 10 anni non la utilizzano, anche se ci sono 3 paesi che hanno ripreso quest'anno le esecuzioni. Allora, in realtà siamo a una grande svolta della storia, cioè per millenni c'è sempre stata, come la schiavitù e la tortura, in realtà siamo a una curva della storia in cui siamo nella nostra generazione. Allora concludo dicendo che in realtà in questo libro io ho imparato moltissimo, ho imparato dai condannati a morte innocenti. Qui c'è un capitolo che è Ray Cron, il numero 100 liberato dal braccio della morte negli Stati Uniti, innocente. Aveva letto 3,5 volte la Bibbia in 10 anni nel braccio della morte. Appena uscito di notte, flash, stordito, gli hanno chiesto: lei che crede tanto in Dio, che ha letto 3,5 volte la Bibbia, come mai Dio ha permesso questo scempio che le hanno rubato 10 anni di vita? E lui, una persona non particolare, non un genio, una persona media, normale, dice: forse la risposta non è nei 10 anni che mi sono stati tolti, ma nei prossimi 10 anni, quello che io potrò fare in questi prossimi 10 anni e spiegare perché è meglio un mondo senza pena di morte. Allora qui c'è Nick Harris, c'è oppure Curtis McCarthy, 23 anni Il braccio della morte in Oklahoma, e lui mi ha insegnato che si può vivere senza odio. Io gli ho chiesto, dice, ma non hai rammarico, non hai rancore per chi ti ha rubato 23 anni? No, perché se io provassi ancora sarei ancora prigioniero. Loro sono prigionieri ancora. Allora, io dentro questo libro ho sentito il debito di quando sono entrato dentro il braccio della morte di Livingston in Texas, a 100 km dove c'è la camera della morte, Huntsville, che è la capitale penitenziaria del Texas. Ci sono 10.000 detenuti e poi c'è anche la camera della morte. È la capitale del sistema di prigionia più grande degli Stati Uniti. Lì io già sapevo che la pena di morte non dipende dalla gravità dei reati, perché per esempio il Texas da solo era metà delle esecuzioni degli Stati Uniti e metà delle esecuzioni del Texas erano in un'unica contea, 3 milioni di abitanti, quella di Houston. E così vale in tutto il mondo, la pena di morte dipende non dalla gravità dei reati, ma dalla geografia. E allora anche nello stesso Stato è indipendente la gravità dei reati, puoi tagliare lo Stato con gli stessi reati, le stesse tipologie e magari ce n'è una condanna da una parte e un'altra da un'altra. Allora, quando sono entrato nel braccio della morte di Livingston e poi sono uscito, e io ho sentito l'ingiustizia che io avrei potuto continuare a essere vivo. E la raffinatezza delle considerazioni di chi era nel braccio della morte, che mi diceva, ma se avessero investito su di me, quanto stanno investendo per distruggermi? Ma sai che cosa potevo essere? E poi, sai quanta violenza ho vissuto io? Ma adesso lo potrei spiegare a tutti i ragazzini del mondo, quanto si può vivere meglio senza violenza. Ma a me ci crederebbero, non quando glielo dicono in televisione. E allora, quando sono uscito, ho sentito l'obbligo morale di raccontare. Allora, questo libro è questo. È un libro scritto in prima persona, ma solo perché era l'unico modo in cui lo sapevo scrivere. Ma è un libro sulla vita degli altri, è un libro sulla vita che io spero ci aiuti oggi, in questo tempo, a vivere senza vendetta e anche a sapere profondamente che la risposta, anche di fronte alla violenza terribile del califfato, di fronte all'uso esibito della pena di morte, alla cultura di morte che vuole diventare contagiosa sia attraverso la paura sia attraverso il contagio, beh, dimostra che l'unica cosa sbagliata contro il califfato è la morte, perché è l'unica cosa che gli piace e di cui non hanno paura. Allora non serve a niente questa ricerca di risposta forte e dura in un tempo come questo, e io spero che questo libro possa essere utile. Poi, detto questo, ringrazio tutti, l'ho visto in America, se qualcuno vuole dopo glielo firmo.
Bene, l'ha già detto Mario, per chi lo desidera...